qui era dove noi potevamo superare l'idea di non avere un quartiere. Io avevo molto l'idea che dentro questo posto ci potesse essere quell'insieme che potesse portare poi un giorno me da un'altra parte.
Tu uscivi e sapevi che c'erano due o tre punti della città dove avresti incontrato degli amici con cui passare una bella serata, ma senza neanche avere bisogno di darsi un appuntamento.
Erano luoghi, ce n'erano centinaia a Milano negli anni 70, e qua quindi passava l'autobus che partiva da Londra, si faceva a Parigi, si fermava qua, poi andava a Trieste.
Chi passava di qua aveva un quartiere sempre più scintillante, e questo luogo un po' che sembrava venisse giù da un momento all'altro.
E sicuramente la lotta era impari e era chiaro che era una battaglia persa. Dopodiché io francamente non voglio dire che pensavo o speravo in una rivoluzione reale, che però si potessero creare delle cosiddette, come venivano chiamate all'epoca, delle zone temporaneamente autonome all'interno della città che potessero continuare a lavorare, a operare, io in questo credevo sinceramente. Quindi pensavo che si sarebbe potuto costruire qualche cosa di diverso. Questo l'ho pensato.
Eravamo, come dire, divise anagraficamente, e però eravamo unite dall'idea che insieme avremmo potuto sicuramente lasciare un segno. E doveva essere un segno in questo quartiere, forse perché in quel momento lì eravamo anche aperte alla possibilità che da un quartiere si potesse poi sviluppare una forma di esempio che abbracciasse tutta la città.
Buongiorno a tutti, benvenuti al mio podcast. Vi chiederete perché nella foto c'è la mia foto e non un'opera, perché in questo caso si tratta di un autoritratto. A gennaio ho vinto la call fondativa della casa. Il progetto si intitolava Il potere del centro, come il libro di Arnheim. È un progetto sulla liuteria e sul centro sociale Garibaldi, che io frequentavo a metà degli anni 90, e il centro sociale e la liuteria condivideva lo spazio del giardino che si trova oggi ancora così come era ai tempi, fatta eccezione per il glicine che ora manca, e dove appunto c'è la casa degli artisti in via Cazzaniga.
Vi ricordo la prima iniziativa sulla globalizzazione, erano gli anni 90, la globalizzazione era il dato di fatto, sarà stato il 97. Io onestamente avevo molto l'idea che dentro questo posto ci potesse essere quell'insieme che potesse portare poi un giorno me da un'altra parte. Ecco, qui ci poteva essere quell'esperienza. Però ecco, entravo qua dentro ed era veramente, ma non casa mia perché abbiamo bisogno di una casa, ma era la casa proprio del, no? Quella di cui ti preoccupi, che sia sempre piena di gente, perché la gente ha bisogno di trovarsi in un posto.
Fu una delle più longeve e complesse occupazioni in Italia e ha attraversato almeno 3 generazioni. E di lì sono passati artisti, ci sono stati partiti politici, studenti, gente del quartiere. Per quanto riguarda la mia generazione, noi vivevamo grandissime trasformazioni sociali e politiche e il quartiere intorno a noi cambiava molto velocemente.
Era più un contenitore, più che un punto di riferimento ideologico, perché io non facevo parte allora dei centri sociali o dell'area dell'autonomia in senso organico. Però non potevi non frequentare i centri se in qualche modo eri un giovane, fra virgolette, di sinistra. Quando dovevamo organizzare un'autogestione, un'occupazione con il nostro collettivo, come lo chiamavamo allora, bastava chiedere, e qui gli spazi venivano dati a tutti quelli che gravitavano a sinistra. Perché non bisogna dimenticare che negli anni 90 il Garibaldi era una delle isole di un vasto arcipelago. Io non ne facevo parte come militante, diciamo, attivo, però se lo posso collocare nella mappa dei centri di allora, lo ricordo molto attento, per esempio, ai temi dei migranti. Ricordo perfettamente questi tavolini bianchi con le sedie, tipo quelli che si trovano davanti ai bar, alle vecchie balere, o diciamo oggi si direbbe chip, ma noi piacevano molto intorno a questi tavolini, elaboravamo linee politiche, sognavamo il futuro.
Da alcuni eravamo un po' presi in giro anche per questa cosa, perché erano interminabili, veramente ci asserragliavamo dentro il centro alle 9 di sera e si usciva anche alle 9 del mattino. Se il giorno dopo avevamo un appuntamento in qualche manifestazione e lo raccontavamo ad altri compagni di altre realtà, si mettevano quasi a ridere. Cioè non potrei più farlo, cioè credo, un po' perché non vedo determinate realtà forse che fanno per me e un po' anche per necessità lavorativa, che comunque la militanza è una cosa che richiede molto tempo.
L'abitudine a rovesciare alcuni assunti proprio tipici della quotidianità, l'abitudine a spostare il punto di vista da un punto di vista solitamente maschile a farne vedere un altro di tipo femminile, e questo tipo di unità di intenti portato avanti in maniera quotidiana ti mettono di fronte al fatto che, volente o nolente, devi imparare alcune cose, devi imparare a capire che c'è la possibilità di dire e di pensare anche in una maniera differente rispetto a quella che hai tu. E io ricordo tre murales sostanziali. Il primo era un murales molto bello, fatto in stile latinoamericano, con delle chiavi di lettura estremamente semplici ma comunque forti, che quindi di solito tendevano a restituire l'unità del proletariato, la necessità di questa unità. Il problema era che la facciata aveva dei grossi problemi di umidità e che col passare del tempo i murales tendevano a stemperarsi. Quindi ne fu fatto un altro che era, ricordo, arancione, rosso e nero, e la cui rappresentazione era sempre piuttosto un po' banalotta, direi, adesso rivederle a distanza di anni. Tuttavia, se non sbaglio, era una specie di salita in cui sopra c'erano degli omini che lanciavano, cioè che rovesciavano dei sassi su questi poliziotti che cercavano di arrivare in cima alla salita. Il murales comunque più scioccante, che ebbe una vita più breve, fu fatto in una piccola parte di muro e fu opera del collettivo femminista. Lo ricordo con molto divertimento, perché era una cosa così provocatoria e irriverente che scioccava non solo i passanti, ma scioccava anche la maggior parte dei compagni di sesso maschile, perché rappresentava un uomo seduto su una sedia. Adesso non ricordo se quest'uomo era addirittura legato, eccetera. Comunque aveva una pistola puntata alla tempia e la frase che era stata su questo disegno molto scarno in bianco e nero era: aprite il vostro cervello tanto quanto aprite i vostri calzoni. Ed era una frase buttata lì veramente di una potenza e di una forza enorme, no? Perché ti provocava, ti metteva immediatamente nella condizione di pensare che fosse inaccettabile una cosa del genere, che tendeva a fare di tutta l'erba un fascio, che tendeva a dimenticare le differenze che esistono tra un individuo e l'altro, quindi tra un maschio e l'altro. Tuttavia non poteva non mettere non solo in subbuglio chi lo guardava, ma non aprire una contraddizione su una situazione che effettivamente talvolta c'era.
Il progetto è un progetto di archivio generativo, di documentazione, che riguarda il centro sociale Garibaldi e la liuteria, perché il pregiudizio che spesso accompagna la pratica dell'occupazione degli spazi non può bastare a raccontare la complessità delle vicende, soprattutto delle vicende umane che ruotano intorno a questi posti, che molti di noi hanno frequentato, apprezzato anche per la qualità della proposta musicale talvolta, ma non solo, anche culturale, anche per quanto riguarda i libri, per esempio.
Sicuramente la lotta era impari e era chiaro che era una battaglia persa. Dopodiché io francamente non voglio dire che pensavo o speravo in una rivoluzione reale, che però si potessero creare delle cosiddette, come venivano chiamate all'epoca, delle zone temporaneamente autonome all'interno della città che potessero continuare a lavorare, a operare, io in questo credevo sinceramente. Quindi pensavo che si sarebbe potuto costruire qualche cosa di diverso. Questo l'ho pensato.
Volevo risolvere i grandi problemi del mondo nel mio piccolo, fondamentalmente, ed ero interessato a quell'aspetto della battaglia politica, più che ad altri temi o più materiali come la riforma della scuola. Ecco, quel genere di battaglie non le ho mai sentite mie. Avevo forse ambizioni anche più alte, ero ingenuo, avevo 17 anni. Oggi sembra che parliamo veramente di Medioevo quando ci riferiamo agli anni 70. Negli anni 90, tutto sommato, eravamo figli di quella stagione anche in questo genere di velleità, no?
Io vivevo sull'Alan proprio in là, e era popolato, diciamo, erano luoghi, ce n'erano centinaia a Milano negli anni 70, che come giovani occupavamo per sperimentare la vita insieme. E qua quindi passava l'autobus che partiva da Londra, si faceva a Parigi, si fermava qua, poi andava a Trieste e da lì si attraversava la Siria, l'Iraq, l'Afghanistan, il Pakistan e poi arrivava a Delhi. E poi tornava indietro fino di nuovo a Amsterdam e Londra. Come dire, per noi non esisteva internet, non sapevamo nulla di quel che succedeva in giro e viceversa anche. Quindi non c'era la guerra e quindi è stato, come dire, un popolo, questo giovanile, che ha cominciato a viaggiare.
La casa degli artisti si trova in una condizione irripetibile di vicinanza stretta con il territorio. Nessun piano regolatore oggi permetterebbe una cosa del genere. Una vicinanza che è fatta di sovrapposizioni, di balconi che si affacciano gli uni vicino agli altri e a meno di 2 metri di distanza.
In Corso Garibaldi abbiamo fatto l'integrazione ante litteram nel quartiere Garibaldi, via Marsala, Solferino, San Marco. Proprio questi spazi che si vedono nelle foto hanno cambiato faccia. Qui vediamo anche la strada piena di automobili e di botteghe storiche che sono quasi del tutto, ahimè, scomparse. E lì c'era la trattoria di Dine Pierino. E il signor Moaido Mario, che dir si voglia, ha conosciuto in quelle settimane appena assunto la signora Giovanna della merceria che c'era lì di fianco. Poi un giorno mio papà ha preso un'influenza, rischiava di non tornare più al lavoro perché l'influenza peggiorava e la signora Giovanna, Gianna, tutti la chiamavano Gianna, che si è intenerita, ha deciso di ospitarlo a casa sua. Mia mamma veniva da un matrimonio terminato, nelle difficoltà. Pensate cosa doveva essere stato nel 77, in un quartiere popolare dove tutti si conoscono, per una donna di circa 36-37 anni, conoscere un egiziano di 8 anni più giovane di lei e con 2 figli già grandi, avuti in tenerissima età. Mia mamma ha avuto 2 figli a 16 e 18 anni.
Già da allora è cominciata la trasformazione del quartiere in un quartiere dove non passa più il tram, sempre meno, diciamo, popolare, sempre più d'élite. Allora, mio padre era il medico, diciamo, del quartiere, ma era un medico particolare perché non faceva pagare niente a nessuno e non ritirava neanche i soldi dallo Stato, per cui mi sono ritrovato dopo tutti gli assegni mai riscossi. Io mi ricordo che nel suo ambulatorio, nel periodo degli scontri, eccetera, vigeva una specie di territorio neutro, per cui nel suo studio c'erano sia quelli di destra, che feriti sia di destra che di sinistra. Io sono nato nel 61, questo ero proprio un bambino, però vedevo questa gente ferita praticamente o mezza intossicata e mio padre zitti e sgridava tutti quanti, perché lui veniva poi dalla guerra, aveva fatto la prima linea nella Seconda Guerra Mondiale come medico di trincea. Diciamo, il mio mondo era da Largo La Foppa fino a, diciamo, Via Mercato. mi ricordo Moscatelli, c'era il negozietto Fumagalli, che c'è ancora, poi c'era un negozietto di vestiti usati, c'era la casa occupata, poi c'era la farmacia di Casella. I punti erano quelli. Tu uscivi e sapevi che c'erano due o tre punti della città dove avresti incontrato degli amici, delle persone che, con cui passare una bella serata, ma senza neanche avere bisogno di darsi un appuntamento. Il fatto di avere comunque dei punti dove ci si conosceva, dove si sapeva già di trovare gente che più o meno la pensava come te, scambiarsi, non lo so, i vari racconti dei vari centri sociali, oppure delle case, oppure dei punti di ritrovo. In via Mercato c'era una famosissima casa occupata, in via Maggi c'era un'altra casa occupata, questi erano proprio operai che lavoravano all'Alfa Romeo, mi ricordo. Poi c'era via Belestriere, un'altra casa occupata, poi andando là verso il parco c'era via Cagnola dove abitavo io, c'erano due interi palazzi con gente che abitava, case occupate già dagli anni 70, 80, ma piene di persone proletarie di varie estrazioni, anche non italiani, delle prime immigrazioni del dopoguerra. E mi ricordo che c'era una forte presenza di Eritrea nella casa occupata dove abitavo io.
Parte di coinvolgimento femminile all'interno della casa svolge un ruolo fondamentale e questo è molto vicino al mio modo di vedere le cose, al mio punto di vista.
Dentro il Baba Yaga eravamo, come dire, divise anagraficamente e però eravamo unite dall'idea che insieme avremmo potuto sicuramente lasciare un segno. E doveva essere un segno in questo quartiere, forse perché in quel momento lì eravamo anche aperte alla possibilità che da un quartiere si potesse poi sviluppare una forma di esempio che abbracciasse tutta la città. Per poter allargare quanto più possibile, diciamo, la possibilità di questo discorso, noi eravamo in contatto con moltissime donne in tutta Italia. I collettivi femministi erano tanti ed erano molto attivi su tanti territori. Appunto c'era Roma, c'era Torino, Milano non era una città facile nemmeno allora. Era una città con un'amministrazione leghista e quando io ho cominciato a fare politica, comunità era la punta di diamante di un nuovo modello di società. Io appunto ero già un po' più grande di altre e queste cose ci avevo già ragionato sopra quando ero a Roma e quindi è stato forse più facile. All'Aquila siamo andati a fare una manifestazione contro l'antiabortismo che appunto era una vera e propria fede, era qualcosa che doveva essere portato avanti come una crociata e di fatto una crociata lo era, anche perché è stato proprio in quel momento lì, diciamo nel decennio degli anni 90, in cui c'è stata la chiusura del maggior numero di consultori su tutto il territorio nazionale. C'è stata, come dire, un'avanzata quasi implacabile degli obiettori di coscienza. Ero una che durante le azioni si arrabbiava molto. Avevo questa maniera di scattare e di aggredire spesso perché mi arrabbiavo. Eppure ho sempre cercato, prima di tutto, di parlare con gli altri anche attraverso migliaia di volantini che abbiamo scritto, le migliaia di documenti che abbiamo elaborato. Noi facciamo tra l'altro questi incontri con gli altri collettivi in luoghi belli, li chiamavamo le campeggia, la campeggia, la prima, la seconda, la terza, andavamo lì con la tenda, eccetera. E mi ricordo una volta in cui una compagna di Roma ha detto qualcosa su cui Serena non era d'accordo, Serena gliel'ha detto in maniera piuttosto aspra, e l'altra ha detto, ma Serena, ma perché mi dici così? Così mi ferisci. E lì è stato bellissimo, cioè l'altra non si è arrabbiata, ha detto, ma perché dici questa cosa? C'era anche in noi un'abitudine a una vis polemica che faceva parte comunque del discorso politico antagonista. Era una maniera di fare, era aspra. E molto spesso le compagne, che erano altrettanto aspre fra di loro, però lo facevano con un'altra intenzione, non con l'idea, come dire, di mettere a posto quella che diceva qualcosa fuori dalle righe, ma semplicemente per dire, oh, ma qua se tu stai dicendo questa cosa, tieni conto che ci sono anch'io. Era una scelta diversa, non so. Era il fatto di, sì, ma tu non stai pontificando, tu stai parlando a me. E se io esisto e ti posso rispondere per le rime, basta saperlo, perché questo già modifica il rapporto che c'è fra noi. Per cui tu non mi stai più sgridando, ma mi stai dicendo qualcosa a cui io posso rispondere. Posso rispondere anche male, posso rispondere anche decore, ma non cambia la natura di quello che ci diciamo, non cambia la bontà dello scambio.
La residenza per via del Covid è una residenza un po' a singhiozzo. Io fortunatamente vivo a meno di 2 chilometri, circa 2 fermate di metropolitana, perché io sto in Garibaldi, mentre la casa si trova alla fermata della metropolitana di Moscova. Arrivo in bici oppure a piedi e sono abbastanza mattutina, porto le mie bambine a scuola, mi sveglio presto, fisso gli appuntamenti, giro le interviste, ho un'agenda in cui scrivo tutti gli appuntamenti e poi archivio i materiali, no, materiali che poi dovrò mettere insieme. E quindi nella fase di lockdown io ho questo momento lungo di raccoglimento che sarebbe avvenuto comunque, in cui mi isolo e comincio ad ascoltare i materiali che ho raccolto, a guardare le foto, a dare una forma al progetto.
In un certo senso il centro sociale Garibaldi veniva visto da molti degli altri centri sociali che erano più, tra virgolette, giovanilisti, come un luogo molto serio, molto serioso da questo punto di vista. E venivano proprio dedicate delle ore alla preparazione di alcuni incontri che in realtà spesso erano assai sgangherati, perché il mondo dei centri sociali si caratterizzerà sempre più per un numero di aderenti molto giovani che non avevano quel tipo di approccio. Era una maniera di pensare che secondo me ti aiutava di più a essere meno superficiale, questo sì. Claudio Ponti è stato per anni un personaggio, un compagno che ha caratterizzato la vita quotidiana del centro sociale, pur non avendo mai fatto parte del collettivo che portava avanti l'autogestione. Un compagno poliomielitico che si era formato nel movimento degli anni 70-80 e in quella grande spinta di libertà aveva imparato che il suo deficit poteva essere vissuto in una maniera assolutamente autonoma e libertaria. Lui ha abitato fino agli ultimi giorni della sua vita in una casa di via Statuto. A metà di via Statuto sorge da tantissimi anni un palazzo, che è un palazzo di proprietà comunale, dove alcuni portatori di handicap possono trovare degli appartamenti con degli affitti specifici, calmierati, eccetera. In questa situazione qua, Claude, con l'aiuto di altri compagni, riuscì a occupare uno di questi appartamenti, perché ne aveva fatto richiesta ma non gli era mai stata accordata, in una maniera molto, molto divertente, riuscì a occupare un appartamento intorno alla metà degli anni Ottanta. Adesso questa è una storia che mi raccontò lui stesso, che mi hanno raccontato altri compagni, io ovviamente non c'ero. Questi appartamenti qua venivano sottoposti a una sorveglianza, proprio perché erano in pieno centro e si sapeva che potevano essere scottati. E Claude si organizzò in una maniera tale con altri compagni che riuscirono, cioè aprirono la porta, cambiarono la serratura, gli misero dentro un letto e Claude si mise a letto. E quando passò il controllo trovò Claude nel letto, gli disse: ma tu cosa ci fai qua? E dormivo, gli disse. Quindi una cosa molto divertente. Da buon libertario si è sempre rifiutato di lavorare, quindi ha cercato tutta la vita di non lavorare e ci è riuscito sostanzialmente. Un po' riceveva il sussidio, un po' si inventava dei piccoli oggetti, l'oggettistico, un po' veniva aiutato dai vari compagni, un po' diciamo che svoltava la vita, magari con un po' di spaccio, con delle situazioni così. Insomma, c'erano dei compagni che portavano del fumo dall'estero, glielo portavano a dei prezzi molto bassi, lui lo rivendeva, ci ricavava quel po' per vivere. Detto tra noi, aveva anche un fumo abbastanza di merda. Io ho preso il fumo da lui un sacco di volte, aveva un cioccolato terribile, insomma. Però quando rimanevi senza, alla fine te lo facevi andare bene. Era un gran rompicoglione, aveva, come dire, era un bastian contrario di natura. Poi spesso accompagnava, diciamo, questa sua caratteristica con abbondanti e solide bevute che iniziavano dal pomeriggio, poiché lui aveva dei punti di riferimento lungo Corso Garibaldi, aveva dei bar di cui era un abitué. Negli anni 2000, cioè in quella parte, diciamo, di anni che caratterizzano l'ultimo periodo del centro sociale, sarà animatore di una rassegna jazz, Trollo Jazz, e è stato anche un bravo disegnatore. E molti suoi materiali sono stati raccolti. Lui curava una sorta di archivio di materiali anche tra i più disperati: libri, riviste, audiocassette, CD, video, un po' di tutto. Aveva migliaia di queste cose in casa, oltre ai suoi disegni e a materiali di movimento. Tutti questi materiali qua sono entrati a far parte dell'archivio Primo Moroni. All'interno dell'archivio Primo Moroni c'è una parte di archivio che è dedicata a Claude Ponti. Poi ci sono migliaia di episodi, specialmente notturni, che hanno caratterizzato tutti questi anni in cui ci siamo conosciuti. Derive notturne con lui, cioè, che cascava da tutte le parti, anche perché comunque aveva una protesi di... una protesi di, come dire, di metallo. La sua andatura era l'andatura caracollante di uno che aveva una gamba bionica sostanzialmente. Quindi c'erano, come dire, decine e decine di situazioni in cui poi magari talvolta si creavano delle situazioni anche imbarazzanti, potenzialmente pericolose, però ce la siamo sempre cavata. È veramente una persona che ha vissuto a testa alta fino all'ultimo dei suoi giorni. Il Marchese al secolo a Medio Invernizzi è un altro di quei personaggi che fanno parte di quel mondo variopinto che, come lo era stato il centro sociale quando io ci sono arrivato, cioè all'inizio degli anni 90. Lui era lì, anche lui non faceva parte del collettivo. Ha vissuto per anni sul tetto del centro sociale, cioè, o meglio, sul tetto, su una parte di tetto di quella che era la casa degli artisti. La sua biografia è a tratti piuttosto oscura, me ne ha raccontato, ci vediamo tuttora. Per quello che so, io so che lui è cresciuto in zona Garibaldi, in quel quartiere lì, o comunque in quel tipo di zona, in quella parte di città. E conduce una vita regolare fino a un certo punto. So che andrà a lavorare in Francia come carrozziere, perché il suo lavoro è fare un po' il meccanico, il carrozziere, e andrà a lavorare in Francia per qualche anno, poi ritornerà in Italia e a un certo punto della sua vita non so cosa succede, ma da una vita, come dire, regolare, con un lavoro, eccetera, decide di ritirarsi in un certo senso da quel tipo di vita civile. Ho sentito dire che viveva a un certo punto in una baracca in quella parte di Milano, tra Milano e Sesto San Giovanni. Fatto sta che quando io arrivo al centro sociale lo trovo già lì. Lui c'era in qualche modo arrivato, aveva trovato ospitalità su una parte del tetto e per i primi 3 anni Lui vivrà in una tenda canadese sul tetto, su una parte di tetto del centro sociale. Cioè, il periodo in cui io lo conosco, lui vive, cioè passa la sua vita a vivere in una tenda canadese, cioè estate e inverno. Poi piano piano si è costruito una baracca in legno che piano piano ha abbellito, ma ha vissuto senza acqua e senza luce. Cioè, quindi lui viveva nel pieno centro di Milano, perché lì non possiamo dire che non si era in centro, a fianco al Parco Sempione, su una parte di tetto della casa degli artisti, come un eremita, completamente come un eremita, cioè isolato, con la sua magione che affacciava sul vecchio orto botanico, che era un orto pieno di piante botaniche particolari che il comune aveva lasciato andare in disuso, però era un piccolo parco. Un piccolo parco vicino al Parco Sempione, quindi lui si affacciava su questo orto molto bello dal quale noi ci calavamo e andavamo a vedere queste piante fantasmagoriche lasciate un po' lì, insomma nessuno lo curava, e ha avuto questo stile di vita fino all'ultimo giorno, fino a che l'intero palazzo, il centro sociale e anche gli altri, tutto il palazzo fu stato sgomberato. Quei pochi soldi che aveva in tasca li aveva aggiustando le macchine di gente che abitava lì nel quartiere, facendo un po' il carrozziere, un po' il meccanico, faceva questo tipo di lavoretti qua. E poi comincerà a dipingere, talvolta so che ha anche esposto, e progressivamente nel corso della sua... è sempre stato, come dire, un personaggio a modo suo piuttosto anarchico, talvolta i rapporti saranno un po' più freddi, talvolta saranno molto, molto buoni, comunque nel corso degli anni poi, come dire, ognuno trova la sua dimensione.
Durante la prima fase del lockdown ho esposto virtualmente un'opera, lavorando a distanza con gli artisti Enea, Le Fons e Marco Modena, e il progetto rientrava in un programma di ricerca a Nikon in collaborazione con il Dipartimento di Estetica della Statale di Milano. Ed è stata un'esperienza irripetibile, sia per le circostanze che per la condizione psicologica di tutti noi in quel primo terribile momento. Tuttavia, per gli artisti digitali come me, come Enea e come Marco, non è raro lavorare in questo modo. Forse girava anche qualche battuta su Facebook ai tempi del primo lockdown, perché già da anni ci si incontra spesso solo virtualmente, il lavoro spesso viene svolto in parte da casa, però tuttavia non mi era mai capitato di svolgere questo tipo di lavoro con degli osservatori esterni, anche se virtuali, e organizzando in remoto la conferenza stampa e la presentazione generale della mostra. Poi in seguito ho partecipato ad una call invitando una giovanissima studentessa di Brera ad esporre la sua opera nel mio studio, e questa volta non solo virtualmente, e infine ad un progetto con molte altre donne del mondo della cultura, Casa delle Artiste e degli Artisti, Regalami una Parola, del collettivo Gina X. La partecipazione al Walking Studio con un'opera realizzata da Lisa Tiberi ha per me poi un significato particolare, sia per quanto riguarda l'indagine sul territorio che il mio legame con questo festival, perché tra i fondatori ci sono alcuni ex occupanti della casa, Anna Stuart Tovini e Vincenzo Chiarandà. Con Lisa abbiamo tirato dei fili, molti fili, e anche in questo caso fili reali, tra la finestra del mio studio, le terrazze e le case circostanti, in un quartiere che comunque non ha più quella vocazione popolare che aveva una volta. Quindi non solo il compimento dell'opera, ma a sua volta la documentazione dei legami che si creano attraverso l'atto artistico.
Antonio Poletto è stato... per tanti anni identificato un po' come il compagno più rappresentativo del centro sociale Garibaldi, non fosse altro perché ha attraversato la storia del centro sociale dall'inizio alla fine. Per quello che io ne so, Lui era stato, aveva iniziato a fare politica giovanissimo nel 1968 come giovane militante di Avanguardia Operaia, che era uno dei gruppi della sinistra extraparlamentare dell'epoca. Aveva rotto con quel gruppo all'inizio degli anni 70 e aveva aderito a quella che poi sarebbe stata la nascente Autonomia Operaia. E ha militato nei gruppi dell'Autonomia Operaia per sostanzialmente tutta la sua vita, sebbene col passare degli anni la forma, la dicitura Autonomia Operaia sia progressivamente scomparsa. Sarà tra l'altro un animatore della ripresa dei gruppi autonomi nella seconda metà degli anni Ottanta in Italia, aderendo lui come molti altri a quella che all'epoca fu chiamata Assemblea Antinucleare e Antiimperialista, detta Anti-Anti. Come dire, è stata una figura dal punto di vista del centro sociale Garibaldi assolutamente fondamentale, nel senso che non potevi non farci i conti, era una persona estremamente schietta, estremamente duro, tuttavia devo dire che era impossibile non entrarci in conflitto, mettiamola così. Io ho abbandonato il centro sociale Garibaldi un anno prima, diciamo, del suo sgombero, e i nostri rapporti sono stati da lì in poi inesistenti. Gli ultimi anni della sua vita sono stati caratterizzati da una lunga malattia che era la degenerazione di un'epatite che lui aveva contratto attraverso una trasfusione all'inizio degli anni Ottanta. Un fatto comune a molta gente in quell'epoca lì. La cirrosi lo portò poi ad un intervento di trapianto del fegato. In un primo momento, per quanto ne so, perché già non ci sentivamo più, so che questa cosa si riprese molto bene, e in realtà dopo, se non sbaglio, 2 o 3 anni ebbe il tumore si ripresentò ed è morto tutto sommato piuttosto giovane, non arrivava a 60 anni. La promotrice del collettivo femminista, per quanto ne so, era stata Serena Boeri, che è stata una compagna femminista molto importante sia a livello milanese che italiano, ed è stata anche per tanti anni la compagna di Antonio Poletto, di cui abbiamo discusso prima. Quindi la loro presenza è stata per molti anni fortemente caratterizzante proprio quel tipo di centro sociale, comunque il centro sociale degli anni 80 e 90 soprattutto, perché poi lei insieme ad altri compagni e compagne a cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 lascerà il centro sociale. Il collettivo femminista quindi sarà presente dentro il centro sociale per un certo numero di anni e attuerà al suo interno, come dire, tutto quello che può fare un collettivo. E quindi avrà una sua riunione, parteciperà, come dire, in senso misto alle attività del centro sociale, cioè non era un collettivo separatista. La mia esperienza come militante e come uomo sarà fortemente, come dire, imparerò un sacco di cose da questo tipo di presenza, nel senso che l'abitudine a rovesciare alcuni assunti proprio tipici della quotidianità, l'abitudine a spostare il punto di vista da un punto di vista solitamente maschile a farne vedere un altro di tipo femminile, e questo tipo di unità di intenti portato avanti in maniera quotidiana ti mettono di fronte al fatto che, volente o nolente, devi imparare alcune cose, devi imparare a capire che c'è la possibilità di dire e di pensare anche in una maniera differente rispetto a quella che hai tu. E da questo punto di vista per me è stato estremamente formativo, non che tutto quello che veniva espresso dal collettivo femminista fosse, come dire, poteva essere preso e sposato in toto, ma nella dimensione quotidiana di certo era questo sollevare continuamente certi tipi di contraddizione ti metteva di fronte appunto al fatto che ti ci dovevi confrontare, e quindi dovevi, come dire, ti richiedeva un surplus di applicazione di intelligenza che il militante medio di solito non utilizza perché è convinto di, come dire, convinto di essere già dalla parte giusta. E quindi pensi che tu non puoi essere sessista, che non puoi essere razzista, che non puoi essere tutta una serie di cose, che invece, essendo tu parte, come dire, di una realtà materiale di cui sei anche tu parte di quel tipo di rapporti sociali, non puoi non dirti, in un certo senso, non puoi non essere un po' razzista, un po' sessista. Una piccola parte di quelle cose agirà dentro di te, e quindi fa parte della tua esperienza quotidiana cercare di contrastarle. E nella mia formazione il fatto di aver avuto un'esperienza quotidiana prolungata nel corso degli anni sarà molto importante, così come il fatto di aver vissuto, aver avuto delle storie, delle relazioni con delle compagne femministe, come dire, credo che come uomo di essere migliorato nel corso del tempo grazie a questa maniera di pensare. La facciata di quello che era la casa degli artisti e anche in parte del centro sociale era una facciata apertamente di un bel palazzo, di una bella costruzione che era stata abbandonata per tanti anni, quindi si intuiva, come dire, quelle grandi vetrate, quella situazione che c'era degli spazi importanti. Tuttavia era un palazzo che era stato sostanzialmente semi abbandonato, poiché ha avuto, per quanto ne so, la Casa degli Artisti era stata costruita alla fine degli 800, aveva avuto una sua vita durante tutta la prima parte del secolo, per poi averne una seconda un po' meno viva, un progressivo semi abbandono che poi sarà ripreso tra gli anni 70, 80, eccetera, eccetera.
Il progetto di Archivio Generativo è seguito da me, Susanna Ravelli, Rebecca Moccia ed Eleonora Roaro, e siamo le prime a partecipare, perché come ho accennato non si tratta solo di portare a compimento un'opera o un archivio, questa cosa speriamo, ci auguriamo verrà da sé, ma di aprire una nuova discussione. È un archivio che attira a sé o intorno a sé, mettendo al centro di volta in volta un argomento diverso, un tema, e da questa riflessione dovrebbe scaturire una nuova proposta, un dubbio, e una nuova riflessione, un nuovo argomento e così via. L'archivio si nutre quindi di continue collaborazioni, stimolando passioni e quindi, ci auguriamo, desideri. E fa in modo che emergano visioni diverse della storia della casa, della relazione con il quartiere e delle persone in contesti culturali che sono in continuo mutamento.
Garibaldi era famoso per le analisi di fase, da alcuni eravamo un po' presi in giro anche per questa cosa, perché erano interminabili, veramente ci asserragliavamo dentro il centro alle 9 di sera e si usciva anche alle 9 del mattino. A raccontarla, magari se il giorno dopo avevamo un appuntamento in qualche manifestazione, lo raccontavamo ad altri compagni di altre realtà, si mettevano quasi a ridere. Sono entrato con un'iniziativa ludica, ho incontrato Giuliano e gli avevo chiesto se c'era la possibilità di mettere su dei CD di musica blues. Così facendo poi ho incominciato a frequentare più spesso il centro anche nei giorni seguenti, tant'è che un giorno si era avvicinato Antonio a me al bancone del bar e mi fece la proposta di partecipare all'assemblea del comitato di gestione del centro. Io accettai e da un giorno all'altro mi ritrovai catapultato di impegni e mi sembrava di essere entrato in un mondo dove non si dorme mai. Nel giro di pochi mesi ricordo che c'era stato anche lo sgombero del campo Rom di via Barzaghi. E da lì sono entrato in una full immersion di turni che andavano dal giorno alla notte, perché comunque il centro sociale aveva deciso di ospitarli all'interno dello spazio. Adesso non ricordo bene il numero, però oscillavano tra i 30 e i 50 rom dentro il centro sociale, quindi compagni che andavano, venivano, insomma lo spazio era sempre aperto. Allora Antonio era non tanto alto, insomma si aggirava intorno al 1,65 m, e sempre con la barbetta e capelli medio lunghi, insomma da compagno. Il marchese Amedeo era abbastanza piazzato, insomma un uomo che si vede che sembra quasi nato in strada, tra arti marziali e botte di quartiere. Claude invece era piccolo, minuto, e in certe situazioni però sembrava grande, non come il piccolo grande uomo, ma perché comunque tirava fuori il suo carattere e era capace di metterti anche sotto. Insomma, ci facevi anche delle litigate esagerate, ma lui la spuntava. So che veniva dall'esperienza di Conchetta ed è rimasto da noi nel centro per parecchi anni, anche perché poi lui abitava in via Moscova. Si è occupato per anni dei nostri volantini, della grafica. Claude avrebbe voluto partecipare anche a diverse manifestazioni politiche, però purtroppo a causa del suo handicap non poteva. Cioè, mi ricordo che quelle poche manifestazioni che ha fatto era perché magari c'era un furgone a disposizione con qualcuno che lo portasse. E a ricordare queste cose sono nostalgico, cioè nel senso che io tornerei volentieri indietro e che cioè non potrei più farlo, cioè credo, un po' perché non vedo determinate realtà forse che fanno per me, e un po' anche per necessità lavorativa, che comunque la militanza è una cosa che richiede molto tempo. Uno quando entra intorno ai 40, che si trova un lavoro, insomma, e deve pensare anche al proprio mantenimento, rimane sì legato a un certo discorso politico, segue le cose, però a livello di militanza fa fatica. Poi comunque questa secondo me è una cosa un po' soggettiva, relativa, in base alle persone, in base agli impieghi che uno ha, a quello che fa nella vita, se ha famiglia, se non ha famiglia, dipende da un sacco di cose. Allora, le rassegne jazz ricordo che le organizzava Claude con Giulio Bruset, e avevano fatto anche questo collettivo chiamato Trollo Jazz. Ricordo che avevo organizzato questo concerto con Gaetano Liguori, dove poi c'è stata un'incazzatura totale, perché comunque uno degli organizzatori, ad esempio Franco, adesso non ricordo il cognome, aveva patuito questo prezzo per il concerto da dare a Gaetano Liguori, che dovevano essere intorno ai 1500 euro. Giustamente la cassa ha fatto 40 paganti. Prezzi erano popolari, l'iniziativa, comunque anche il concerto per il centro, aveva un fine politico, cioè nel senso che l'incasso serviva per la gestione dello spazio. Sul cash dei concerti ricordo che si utilizzava il metodo della metà cassa, e a prescindere dai paganti metà andava ai gruppi e metà rimaneva al centro. Per quello che riguarda invece i prezzi del bar, ricordo che c'erano dei prezzi abbastanza popolari. Io sono stato uno di quelli che tra l'altro ha gestito il bar con Fabrizio per determinati anni, e ricordo che in quel periodo era il bar più fornito di tutti i centri sociali. Cioè, ricordo che c'erano 10 tipi di rum, 10 tipi di vodka, 6 tipi di birra alla spina. Comunque abbastanza con prezzi popolari, insomma, cioè il prezzo oscillava della birra tra i 3 e 4 euro, e l'ingresso dei concerti sui 5 euro, insomma non si scappava. Incominciavo a bere durante il soundcheck, che finivo alle 4 del mattino di bere, potevano essere 10-15 birre in una giornata, adesso non ricordo esattamente il numero. Stessa cosa poteva valere anche nelle assemblee, cioè se si incominciava alle 9 di sera e si finiva alle 9 del mattino, secondo me, quel tavolo assembleare si faceva fuori anche un fusto. Francesco passava spesso, quasi tutti i giorni, ragazzo autistico, e ogni tanto viaggiava con le sue fantasie, insomma, faceva di quei discorsi che uno faceva fatica a starci dietro, insomma, cose che potevano sembrare senza senso, eppure nel suo mondo sembrava ci stesse alla grande. Amedeo, grande Amedeo, soprannominato da alcuni di noi il Marchese, viveva sopra questo pergolato dentro una bidonvilla. Era considerato da noi un marchese perché comunque sembrava che non gli mancasse mai niente, insomma, cioè beveva scrocco in Garibaldi, mangiava scrocco, si vedeva a concerti e stava bene così. Fisicamente, per essere marchese, ben curato, quindi ricciolone, barba incolta, e sull'età oscillava, io faccio fatica con gli anni a decifrare, però se io sono arrivato in Garibaldi che avevo 18 anni, forse lui in quel periodo tra 98 e 99 lui poteva averne anche una quarantina, anche 42 facciamo. Aveva insomma delle forme di stravaganza, cioè ogni tanto ci lasciava un po' tutti a bocca aperta, sembrava quasi l'uomo dalle mille sorprese. Mi ricordo a questa festa del centro dove partecipavano anche gli altri dello stabile, tra artisti, liutai, c'era anche il centro di documentazione, i CARC, dove lui aveva incominciato a fare il mangiafuoco. Io non pensavo che lui fosse capace di fare cose del genere, cioè, ho visto Amedeo bere direttamente dalla tanica di benzina e sputare fiamme da tutte le parti. Così come un'altra volta in giardino l'ho visto rompere dei mattoni in sequenza e ho scoperto anche che fosse un esperto di arti marziali, un uomo impressionante. Amedeo, prima di diventare marchese, faceva il meccanico, ogni tanto aggiustava anche delle auto in quartiere per arrotondare un po', faceva più che arrotondare, sembravano più favori che faceva al quartiere. Sì, a lui sopra aveva un cavalletto e si metteva sopra a dipingere in giardino come un marchese, comunque. La baracca era fatta con dei pezzi raccattati da qualsiasi parte della città, lastre di alluminio, pezzi di legno, gomme di auto, c'era di tutto lì sopra quel pergolato. Una mansarda, mi ricordo che aveva anche una mansarda, ogni tanto lo trovavi lì che dormiva, che si dondolava col suo cane, che si chiamava Pikachu, una roba del genere.
Lo strumento era un strumento del metà dell'Ottocento, usato per musica più o meno romantica, musica di Berlioz, Wagner. Era un strumento molto particolare, molto grande, anche 3,5 metri di altezza, e suona nei infrasuoni, molto basso, proprio al limite dell'udito. Lo senti più nella pancia che nelle orecchie. Suppongo che sia più o meno un ottavo sotto il contrabbasso normale. Sono infrasuoni comunque molto, molto bassi, al limite dell'udito. Bisogna essere suonato in una stanza molto grande, perché le onde devono essere interi e non devono essere spezzati dai muri, altrimenti perdi i bassi, no? E devi un po' anticipare il suono, perché è lento nell'apparire il suono, no? Rispondere.